Oh, adesso la parte politica la lasciamo sul liberare tutti, a cui mi associo, però lasciamo a Tonino e a Prosperanza.
Grazie, grazie. Io ho messo qui, ho fatto mettere qui qualche sedia, se qualcuno si vuole sedere, c'è anche qualche posto qua in mezzo. Insomma, inutile lasciarle vuote, se qualcuno si vuole sedere qui, lì ci sono due paio di posti, qui ci sono quattro sedie. Magari se non vogliono stare lì le mettiamo qua in fila una davanti all'altra, provate un po', insomma. Io l'ho già invitato l'avvocato Ugo Gianangeli a venire qui, anche perché deve parlare per forza prima o dopo stasera, per cui Ugo Gianangeli io voglio che venga qua. Ah beh, dove? In tribunale ha parlato, ma cioè, tribunale, ma in tribunale è una professione, qui è un piacere, che c'entra? C'è una qui lasciata apposta per fin dall'inizio. Ugo è una, cioè, c'ha le campagne in estrini, cioè, la difesa politica. Ma niente, io credo che in realtà il libro di Ivano Fabbrini, che non sto qui mica adesso a fare il lecchino, insomma, però siccome è anche scritto bene, è scritto bene. Al di là dell'argomento c'è anche, però ogni tanto qualche, come lui, come ha parlato prima adesso, dei pezzi di ironia, ci sono dei momenti di...
Una volta siamo stati derubati dai carabinieri,
era così strano,
non è così, ma in caserma il colmo fu, cioè in galera derubati dai carabinieri, io avevo fatto 13. C'era il Montepremi con le sigarette, naturalmente, non è che potete. Noi copiavamo, lasciavamo le schede e giocavamo il pacchetto di sigarette. Fatto 13, mai fatto più niente in vita mia. Bene, porca miseria, la sera ci arrivano il pagamento, eravamo io e altri due compagni dell'Alfa Romeo, ci arriva il pagamento delle sigarette, ma mezza scatola di sigarette. Dio Pietro mio, qui fumammo per un anno. La mattina avviene una perquisizione dei carabinieri che sono devastanti. Tanto di scarpello nel muro, poi con scarpello eccetera eccetera, messo tutto so sopra, alla fine quando cerchiamo di rimettere ordine, diciamo, le sigarette di chi cazzo l'ha prese, se le erano fregati i carabinieri con la scusa di requisire eccetera, se ne sono portati via beh un 150 credo, o pacchetti di sigarette.
Questa, amnistia anche per loro,
eh?
amnistia anche per loro.
Beh, io credo che non possiamo andare avanti nei discorsi. Io credo che la serata, sia dal titolo Liberare Tutti e anche da questa immagine che abbiamo adoperato, che è tratta dalla grafica dell'IWW, dell'Industrial World Workers, cioè il movimento operaio americano dei primi del Novecento fino al 1920. Con questa indicazione remember, perché in mezzo a questa grande confusione abbiamo proiettato una parte del video, perché noi crediamo che il problema della memoria non è semplicemente la nostalgia delle lotte, è restituire dignità a quella memoria fuori dalle falsificazioni che sono operate su quella vicenda e su quei percorsi e su quei soggetti che nel circuito carcerario hanno imbiancato i capelli o hanno avuto gli infarti, ma non solo per quello, anche se fossero rimasti sanissimi sarebbe drammatico comunque, evidentemente, non è quindi un problema. E allora questo nuovo clima, questo ennesima ventata di nuovo clima, come ho detto all'inizio, secondo me un po' menzognero su quegli anni, stanno poi in particolare nell'anniversario del Movimento 77 e dai primi articoli che sono usciti sui vari giornali, non dico quello di Indro Montanelli che vabbè, non è rilevante ai fini della storia, ma se esclude qualche passaggio intelligente di Giuliano Zincone sul Corriere della Sera, però gli altri che sono usciti, compreso gli inserti del manifesto, secondo me siamo messi malissimo come interpretazione di quella vicenda. E quindi, dato che il revisionismo storico ha una sia che si tratti di questo argomento, cioè gli anni 60 e 70, sia che si tratti di argomenti più rilevanti, non so grandi storici che, come Nolte, come Fourier, che rivisitano la rivoluzione francese, che rivisitano la rivoluzione bolscevica, che rivisitano la Repubblica di Salò, Violante, voce, molto proprio, intendo dire Violante, e altri ancora, hanno un vantaggio enorme, che la loro cultura, la loro supposta storiografia ha un grande successo sui media. E quindi l'incrocio tra falsificazione storica, revisione dei processi reali e media è un po' l'asse portante che la riproduce. Noi abbiamo meno strumenti di quanto non abbiano costoro, evidentemente, e però certamente anche un video come questo, che è un pezzo di video che abbiamo proiettato, e altri ancora, o comunque serate come queste, o comunque i libri che scrive Ivano Fabbrini, o che ha scritto Prospero Gallinari o altri, e tutto il progetto Memoria comunque dei Sensibili alle Foglie, è uno strumento di saperi, è uno strumento che non ha a che fare semplicemente, eppure potrebbe essere l'orientazione con la nostalgia di quelle lotte, ma con la dignità di quelle lotte, cioè con l'identità e la dignità di quelle lotte. Perché noi pensiamo che quando abbiamo scritto nell'invito contro l'innocentismo e per la dignità dei prigionieri politici, era questo l'obiettivo che volevamo dire, di parlare di questo. Distribuiamo una serie di materiali stasera, per quello che ho voluto che anche Ugo Gianangeli insegui, perché qualcosa dovrà ben dire. C'è Massimo Domenichini, che ha dovuto andare via perché ha ancora la lista della spesa, chi è stato in carcere sa cosa vuol dire, nel senso che ancora semilibero, ha grosso modo intorno ai 16 anni di carcere. Il fatto che tu vada a fumare ha portato qua uno statuto di un'associazione che si chiama Axioma, e Axioma vuol dire in greco dignità, appunto, e che si propone proprio in previsione di una possibile uscita, sia su un percorso di indulto, sia su un percorso di amnistia, sia perché nel bizantinismo della nuova autonomia del politico che va a formarsi a livello del governo di questo paese, cioè la cosiddetta bicamerale, come qualcuno ci dice, potrebbe anche essere che, avendo deciso, dopo che per 40 anni, 50 forse, quanto riguarda la mia memoria soggettiva, l'obiettivo della società civile di questo paese era realizzare la Costituzione nata dalla Resistenza, e che non è stata notoriamente realizzata, e non potendo realizzarla, ovviamente si cambia la Costituzione, visto che è realizzabile, quindi si farà una nuova Costituzione, gli statuti formali di questo paese verranno modificati dalla bicamerale attraverso la geniale, abilissima figura, e un po' inquietante, interprete dell'autonomia del politico, si chiama Massimo D'Alema, cioè inquietante come soggetto, anche se abilissimo. Ora, dentro questo, se si cambiano gli statuti, ci viene detto inesorabilmente, se si cambiano le regole del gioco, anche coloro che hanno partecipato alle precedenti regole del gioco, a torto o a ragione, dovrebbero tornare liberi tramite un processo di amnistia. Questo ci viene detto. Noi siamo molto sospettosi, ci crediamo poco, però sostanzialmente questo ci viene sussurrato qua e là. Allora, l'associazione Assioma si propone di costruire un circuito fin da adesso di accoglienza, di reinserimento, di opportunità, di lavoro o di affettività e di risorse per coloro che escono dal carcere. Si è incrociata con altre associazioni che circolano intorno al Centro Sociale COS 18, l'associazione Colusco Silai, in particolare a Lambrado, che è una collaborazione forte e sociale e solidale, che se è vero che nel corso della caduta dello Stato sociale, da una parte il paese Italia ha realizzato il grande circuito del volontariato privato sociale frequentemente assistito, vi sono anche organismi, non solo a Lambrado ma anche altri, che invece senza questo tipo di crinale tra assistenza, sostituzione, riempitivo di un vuoto del sistema delle garanzie dallo Stato, invece fuori da questo costruisce forme di battaglie sociali locali, territoriali, ma con dei risultati rilevanti, e che si incrociano poi con altri che lentamente, io credo che questo sistema della solidarietà da ricostruire dal basso abbia questo tipo di percorso fuori dalla protezione dello Stato e lontano da questo Stato possibilmente. nel senso che non ci sono più risorse. Poi se qualche soldo arriverà non è che verrà rifiutato, però la posizione non è che ci sarà la, diciamo, la specularità, l'interscambio, non c'è scambio, non ci deve essere scambio politico. E quindi qui lo vorrà leggere, che vorrà ritirare il documento di Assomme, è uno. L'altro è una lunga lettera mandata, lettera documento mandata a Renzo Scalzone da Parigi, dal centro dell'amnistia di Parigi. Siccome, come ho detto una volta alla sala della provincia parlando del mio amico fratello e compagno di strada Sergio Spazzali, che è morto esule in Francia, Oreste non ha il dono della sintesi, e soprattutto passerà alla storia della letteratura politica come il più grande autore di incisi, cioè apertura di parentesi, 7 pagine, poi chiusura di parentesi, rinizio di note a margine. Già? Ora abbiamo pensato che leggerla, allora, lo odiamo, è qui, è, devo dire che però è molto radicale, è intelligente il documento, ha un sapere al proprio interno, per cui c'è uno, mai mi metterai a leggere 17 pagine, alla sala, c'è un po' ridotto perché la sala della provincia in occasione del ricordo di Sergio Spazzali abbiamo mandato come intervento 35 pagine, qui sono 17, quindi ha già imparato a ridurre, ma però al di là di questo tipo di simpatica ironia sul mio compagno e amico Renzo Scalzone, vi dico è un buon documento, è un sapere quello che c'è in questo documento. C'è una, e quello per quello voglio che ne parli sia pure brevemente Ugo Gianangeli, c'è qui in Calusca, c'è stato, state tante riunioni di un informale gruppo sull'indulto milanese composto da avvocati, non solo Gianangeli, anche Perosino, Pelazza, molti noti, insomma, e che dovrebbe andare in Commissione Giustizia della Camera, di cui è Presidente Giuliano Pisapia, nell'arco del prossimo mese. Ed è, questo era un percorso, l'indulto. L'indulto prevedeva che venisse un indulto della metà delle pene erogate a suo tempo, partendo dal presupposto che comunque la legislazione speciale era stata particolarmente punitiva al di fuori dello Stato di diritto o comunque ai limiti della Costituzione. Non è che c'è scritto questo qui, lo pensiamo noi ovviamente, no? Però sostanzialmente è sotteso, e la riduzione dell'ergastolo a 21 anni. È molto tempo che va avanti questo discorso, è chiaro che uscirebbero in molti con questo, non gli ergastolani, questo di un percorso. Però circola sempre più frequentemente all'interno di quello che esiste come tendenziale movimento, che non è ancora movimento in questo paese, che possono essere i centri sociali, parte della società civile, le associazioni e quant'altro ancora, magari a partire dall'ambiguità e dalla complessità del caso della condanna di Sofri, Bombressi e Pietro Stefani, di nuovo si ripropone l'ipotesi di una campagna per l'amnistia con una raccolta di firme. E infatti il documento, che anche questo è a disposizione sul banchetto all'ingresso dell'associazione Liberi, e riprendendo anche una sollecitazione di questa associazione parigina di cui fa parte anche Renzo Scalzone, propone l'inizio possibile, che non, certo non potrà essere stabilito qui stasera, di una raccolta di 50.000 firme per una proposta di legge di iniziativa popolare per l'amnistia. Io credo che al di là del fatto che noi riusciamo o meno, sarebbe un percorso importante provarci, perché è un patto politico, un fatto. No, questo non vuol dire che nel frattempo il lavoro fatto dal gruppo sull'indulto non vada avanti in Commissione Giustizia. Due cose possono tranquillamente marciare insieme. Quello che è certo, che a cui abbiamo tenuto in questi lavori, sia sull'indulto sia nelle riflessioni sulla prigionia politica, è che la dignità e l'identità vada preservata totalmente, che venga dimenticata per sempre qualsiasi aspetto premiale, quantunque la Gozzini, che pure è premiale, cioè la Gozzini, il regolamento penitenziario che ha permesso a molti di uscire dal carcere, però è a volte con qualche possibilità di salvare anche identità, però con un caso ultra minore di questo percorso, e che invece qualsiasi provvedimento che venga elaborato non abbia a che fare con uno scambio con l'identità, la memoria e la dignità dei prigionieri politici. Questo che non vogliamo chiamare nemmeno detenuti, ma prigionieri politici. Quindi io, a partire da questo, direi proprio di... Vorrei che su questo poi parlasse per primo Prospero Gallinari, proprio perché so che ha riflessioni, dati anche, che vanno socializzati ogni volta sulla quella che è la realtà carceraria dei prigionieri politici oggi. tenendo presente che non dimentichiamo minimamente anche il resto della detenzione sociopolitica. C'è un'altra componente del centro sociale che si occupa della questione delle droghe e che ha una posizione leggermente polemica con una campagna più complessiva sulla legalizzazione dei derivati della cannabis, perché noi vogliamo in realtà che tutto il sistema delle droghe, pesante o leggero, venga sottratto alla questione penale, che venga eliminato l'approccio penale alla questione delle droghe, indifferentemente, per i consumatori ovviamente. Il problema dei grandi spacciatori, anche questo è un problema che non ci riguarda, però vogliamo che venga spostato dalla competenza del Ministero di Grazia e Giustizia, dalla competenza del Ministero degli Interni, quindi anche in quel campo. Siamo più con Neil Christie, che non solo vorrebbe l'abolizione del carcere, un criminologo olandese, ma vorrebbe l'abolizione del codice penale, che sarà un po' difficile da ottenere, però certamente ci piacerebbe come utopia che fosse così, sostanzialmente. Io darò intanto la parola a Prospero Gallinari, che è pur già ad adeguato.
Ma come diceva Ivano prima nella presentazione, il non funzionamento della posta non mi permette di poter parlare del libro, che intanto mi sarebbe piaciuto leggere molto, penso che lo leggerò nel viaggio di ritorno, perché sicuramente non conosco il libro, ma conosco Ivano, conosco la sua storia, conosco quando, anche se non ci siamo incontrati direttamente, però conosco come ha vissuto in carcere, per cui mi immagino anche l'ironia, al di là dell'aspetto negativo del carcere, della tragedia che significa viverci o meno, posso immaginare l'ironia con la quale lui ha trattato questi argomenti. Comunque volevo venire, raccoglievo la provocazione che mi faceva prima, volevo affrontare una cosa, sulla questione della prigionia, di quegli anni, del significato che hanno, del fatto che oggi possano essere o meno ripresi anche dalla questione Sofri, dalla condanna che c'è stata nelle settimane scorse. Poi anche siamo comunque in un periodo, il ventennale del 77, che in un qualche modo ha un rapporto molto stretto con quello che è stato il movimento antagonista e sovversivo nel nostro paese e con anche quello che poi ha voluto dire il problema del carcere. Così. E che io volevo non parlare di tutto nel senso di un miscuglio di cose, ma volevo trattare una cosa che in un qualche modo le collega tutte quante. Poi parleremo dei detenuti, parleremo dei dati che ci sono meno, anche se già in parte la cosa è stata affrontata e alcune notizie sono state date, ma una cosa principalmente io volevo trattare. La questione, ad esempio, degli scritti che stanno circolando un pochettino perché forzati dall'avvenimento Sofri Calabresi, dalla condanna. Allora, dopo 20 anni che è stato fatto di tutto per impedire qualsiasi tipo di ricostruzione, di riosservazione di quello che è stato 20 anni di storia del nostro paese, con tutto quello che ha significato, adesso in un qualche modo qualche area, qualche mezzo di comunicazione, non mi riferisco al Corriere o tantomeno al Giornale, ma anche della sinistra, mi riferisco in particolare al Manifesto, ma qualcosa è apparso su Liberazione in modo più contraddittorio, più ambivalente, però anche su Liberazione sono apparse delle cose. C'è così, costretti quasi dal caso Sofri Calabresi, c'è quasi un minimo tentativo di rilettura di alcuni avvenimenti, di alcuni fenomeni, di alcune situazioni che dal 68 in poi hanno attraversato il nostro paese. Ecco, purtroppo quello che vediamo è che se per 20 anni è stato fatto di tutto per vendere la storia del nostro paese come una storia di complotti, di trame, di pagine oscure, e questo qua in particolare da sinistra, adesso che con questo caso in un qualche modo anche altri settori, altre aree della sinistra sono state per forza maggiore coinvolte, la chiave di lettura cambia il metodo ma non cambia la chiave di lettura, cioè nel momento in cui non possiamo più parlare solo ed esclusivamente di complotti, allora ricostruiamo dei percorsi belli e dei percorsi brutti su quegli anni. Ecco, questa secondo me è una cosa grave. È grave il fatto che ci siano delle compagne e dei compagni in carcere, però quello è un fatto di soggetti, è un fatto fisico, è un fatto di persone che è sicuramente molto doloroso, molto importante, che non va assolutamente sottovalutato, però per me c'è qualcosa che è ancora più grave, ed è ancora più grave nel momento nel quale questa gravità viene assunta, rappresentata e fatta propria dalla presunta sinistra, da quelle aree, quei giornali, quei mezzi di comunicazione, quelle forze politiche che si reputano della sinistra, che è quella o dell'occultamento o della falsificazione della storia. Cioè quella dell'impedimento di una conoscenza, del mettere a disposizione, non perché si debba avere un'idea uniforme, una lettura, una riosservazione uniforme di un percorso storico del paese, perché ognuno ha il diritto e il dovere anche di dire la sua opinione, di fare le proprie critiche o le proprie autocritiche, di riosservare il vissuto in età giovanile, che casomai diventando grande, io dico, molti hanno cambiato classe, alcuni dicono che hanno cambiato età, però anche nel caso in cui ci siano delle revisioni, delle modificazioni di pensiero, di percorso, di valutazione, non sarebbe niente di grave, ognuno ha il diritto di cambiare le proprie idee. Quello che io ritengo estremamente grave nei confronti di quella storia, di quegli avvenimenti, ma estremamente grave ancora di più nei confronti di chi quegli avvenimenti non li ha vissuti, di quei giovani, di quelle nuove generazioni che in un qualche modo devono iniziare un percorso di vita, di costruzione, anche proprio di ricerca di identità, di ricerca di memoria, e devono fare i conti con un vuoto, devono fare i conti a periodi alterni, o c'è un vuoto criminalizzante o c'è uno stravolgimento degli avvenimenti, c'è una negazione di quello che nel nostro paese è avvenuto. Vedevamo prima un attimo del filmato lì, del lavoro di Renato su quegli anni, sulla memoria. Bastano le scene, al di là di quello che Renato stesso dice, che poi arriva anche, cioè, quando è stato tolto è nel primo periodo del 68, per cui non affronta ancora tutta la seconda fase dello scontro, ma bastano le scene di quelle manifestazioni, bastano proprio quelle immagini per dare un quadro di che cosa ha attraversato il nostro paese in tutti gli anni 60. Se volessi, visto che io vengo da Reggio Emilia, parlare, potrei dire dal luglio 60, ma in realtà se vogliamo parlare di quel movimento è molto meglio parlare, come giustamente ha fatto Renato lì, di Piazza Statuto. Ma per arrivare agli anni 80, quello che ha attraversato delle generazioni, perché non è neppure solo una generazione, delle generazioni che non sono state una realtà a lato, una realtà marginale, una realtà di strati sociali minoritari, di realtà ghettizzate, di ribellioni, come ad esempio alcune cose sono successe in America, nella nuova metropoli, no? Ribellioni di piccoli strati o immigrati, o situazioni che in un qualche modo, pur essendo questioni sociali che assumono un carattere politico, hanno un ruolo di marginalità nella società nel suo complesso. Ecco, la storia degli anni 70 in Italia non ha avuto un ruolo di marginalità, ha avuto un ruolo nel quale ci sono state delle classi che si sono scontrate, ci sono state dei progetti, delle forze sociali estremamente grosse, che vissute dentro in un processo di trasformazione di quella che era la realtà del nostro paese. Adesso non mi voglio mettere a fare un'analisi sociopolitica di tutto quel periodo, però già in parte accennava lì il dopoguerra, la costruzione dello sviluppo industriale degli anni 60, la costruzione delle catene, dell'operaio massa, di quella nuova realtà che è stato il movimento del 68, cioè un qualcosa che sul piano culturale, sociale, di identità e politico ha attraversato tutto il nostro paese. Una realtà nella quale ci sono state tantissime esperienze differenti, tantissime opinioni politiche, tantissimi progetti, programmi che hanno attraversato tutti quei movimenti, che però per forza maggiore, per sintesi anche in una discussione come questa, debbo in un qualche modo focalizzare in due tre passaggi. Il 1968, iniziamo da lì, come movimento parte da un movimento generale di grandissime lotte, con un livello di scontro, perché poi il tipo di risposta che questo Stato presunto democratico nel quale il movimento si esprime è un tipo di risposta estremamente chiaro e forte, per usare delle parole, prima con quella che è stata la repressione di massa, con quella che è stato il problema delle immediate cariche a quel movimento, a quelle lotte, alle tensioni che quelle lotte portavano. Ma poi, qui tra l'altro siamo a Milano, ancora di più quella che allora quel movimento disse, la strage di Stato, il 12 dicembre del 1969 ha detto qual era lo spartiacque dentro nel quale stavano le regole del gioco. Ecco, dentro in quella realtà sociale e politica c'è stato un dibattito che ha attraversato tutto quel movimento, che ha avuto rappresentanze differenti, che ha avuto opinioni diverse, che ha fatto scelte politiche diverse. Ma tutte scelte politiche, forze organizzate, esperienze di lotta, di movimenti, di antagonismo, che pur avendo percorsi diversi, strategie differenti, anche in un qualche modo progetti e forme di lotta anche diverse tra di loro, avevano un punto che in un qualche modo le portava a un percorso iniziale unificante, che era quello di un movimento che era antagonista con quello che era lo stato di cose presente in quel momento, con quello che era il governo, il padronato, le forze che detenevano il potere nello Stato in quella fase della storia. Un movimento che si è espresso attraverso tantissime forme organizzative, progetti politici, proposte, tattiche o strategiche che fossero, ma che partiva da un dato sostanziale. Alcuni elementi che oggi, ad esempio, parlando con i più giovani diventa un elemento non secondario da discutere. Allora si diceva un fatto, che di fronte a una condizione come era quella dello Stato di allora, quella che era la realtà sociale e politica nella quale avveniva quello scontro, vorrei ricordare prima della strage di Piazza Fontana in Italia c'è stato tutto il percorso dei presunti o tentati golpe, il problema delle provocazioni fasciste all'interno di quella realtà, di quel movimento di quegli anni. E allora dentro in quella situazione una vastissima area di quel movimento, che poi era quella che veniva chiamata, identificata nelle forze extraparlamentari, nella realtà antagonista di quegli anni, ha vissuto un dibattito, un confronto e anche uno scontro politico, ma che si è mosso partendo da un dato. Come quel movimento, quelle lotte erano guidabili, come erano organizzabili, come erano come era possibile metterle in grado di misurarsi, di essere vincenti con quel livello di scontro di cui parlavo prima, il livello di scontro che voleva dire le stragi, il livello di scontro che voleva dire l'impedimento delle lotte attraverso i licenziamenti, gli arresti, le denunce, il livello di scontro che voleva dire il temere le possibilità di colpi di Stato, di quello che poi il movimento di allora diceva in un modo molto chiaro, insomma, quello che Cossiga stesso 20 anni dopo, anzi 20 e qualcosa, è arrivato ad ammettere, cioè in un paese a sovranità limitata c'erano degli interessi differenti, antagonisti tra di loro, che si scontravano. Quel movimento si è misurato con quelle contraddizioni, si è misurato con quelle contraddizioni, all'interno di quelle contraddizioni ha fatto dei percorsi in comune, ha passato dei periodi nei quali i confronti, gli scontri politici avvenivano all'interno delle assemblee, nelle università, nelle scuole, nelle fabbriche, ha vissuto tutto un periodo di lotta che potremmo identificare fino al 74, per dare delle date molto, molto sommarie, non uniformabili in un unico progetto, in un unico percorso, però che avevano dei punti cardine che erano interni a quelle contraddizioni, interni a quell'antagonismo, interni a quello scontro generale con quello che era la direzione, la condizione che questo Stato imponeva. Ecco, noi oggi ci ritroviamo, o ci siamo ritrovati, ormai ci ritroviamo da 15 anni, se non di più, ci ritroviamo che quel percorso è scomparso, ci sono o delle cose folcloristiche o dei provocatori o non si sa bene chi, nato da cosa o proveniente da dove, tutto il resto parlo sul piano politico, sul piano giudiziario non mi interessa, sia perché la questione non è affrontabile su quel piano, sia perché non è questo che è in discussione qua. Perché sul piano giudiziario il problema della colpevolezza è un problema di classe, non è un problema di, quando si parla di politica, non è un problema di prove. Sul piano storico-politico abbiamo avuto una ricostruzione che o era di parte, e mi riferisco in particolare, parlo degli ambiti della sinistra, mi riferisco in particolare al Partito Comunista che di fronte a una scelta che è stata quella, se non voglio storicizzare tutta la storia del PC, ma mi fermo a Berlinguer e il Cile, quando di fronte al colpo di Stato di Pinochet in Cile lui fece una scelta molto chiara e molto precisa, in un certo senso disse in termini molto, molto netti che questa era quella del Cile, era l'indicazione di qual era la condizione dell'Occidente, solo attraverso quello che poi diventerà il compromesso storico era possibile dare un percorso, cioè prese atto che in Italia col 51% non era governabile il paese, per cui c'era solo bisogno di un'alleanza con quelle che erano state le forze del governo fino a quel momento. Però questo è un'altra, è un altro percorso, è un'altra componente che in un qualche modo fa una battaglia politica, cioè io quasi quasi le prese di posizione del Partito Comunista provocatorie, odiose, qualcosa di a livello di pelle, non a livello politico, veramente di abominevole, uso questo termine, ma in un qualche modo c'è quasi una spiegazione di tutti i discorsi del complotto, di tutti i discorsi delle pagine oscure, cioè una battaglia politica condotta con mezzi sporchi. In un qualche modo, purtroppo, è un pezzo anche della storia del movimento comunista in senso classico, l'utilizzo di determinati strumenti per le battaglie politiche. Però quello è collocabile in quel contesto. Poi invece abbiamo tutta un'altra parte che è rappresentata invece da chi in quel periodo era un movimento antagonista, era dentro in quella area di dibattito dentro in quel movimento che ha condotto le lotte nelle scuole, nelle fabbriche, nei luoghi sociali all'interno dei quartieri in quegli anni, per fare dei nomi molto chiari e molto netti, insomma, da Lotta Continua a Potere Operaio, da Avanguardia Operaia agli altri vari gruppi ed organizzazioni, che erano ognuno con la propria linea politica, con la propria posizione, però si sono confrontati, si sono misurati, hanno costruito dei percorsi e dei progetti su quel pezzo di storia nel nostro paese. Arriviamo al 74 e quella storia scompare, rimane una componente che diventano dei terroristi netti, no? Diventano un qualcosa di, uso il termine in senso ironico, spero che tutti quanti lo abbiano colto. Il resto non c'è più nessuna ricostruzione, neppure autocritica, nel senso che in un qualche modo possiamo anche, io concedo il fatto che si possa arrivare a una rilettura autocritica di un proprio passato. Io non ho niente da autocriticarmi sul piano ideale e sul piano dei valori per i quali ho lottato e combattuto. Sul piano dell'esperienza penso che nessuno possa non commettere degli errori nella costruzione del proprio percorso, per cui ci sono tante cose da discutere. Però anche se qualcuno l'avesse fatto su un modo di autocritica rispetto a quello che aveva fatto, però si andava comunque a fare una rilettura di ciò che era avvenuto. Invece abbiamo una cappa che chiude completamente qualsiasi tipo di ricostruzione, qualsiasi tipo di percorso. C'è qualcosa che non si capisce bene da dove è nato, se viene dai marziani, se è qualche agente dell'est o dell'ovest, non si sa bene, o della CIA, che è arrivato a fare delle cose. Un movimento che è vissuto è scomparso. Molti di loro non sono scomparsi fisicamente, hanno fatto carriera con Berlusconi o sono andati da qualche parte, però è scomparso come ricostruzione. Ecco, questo è qualcosa di una gravità inaudita, gravità non nei confronti miei o meno, ma una gravità nei confronti della verità della storia, nei confronti dei giovani, nei confronti della possibilità di uno sviluppo, perché attraverso la falsificazione della storia non possiamo pensare di costruire un percorso che vada verso il futuro. Ecco, allora noi ci ritroviamo e io non auguro una giornata di carcere a nessuno, però ci ritroviamo da una parte a soffrire il problema che Sofri, Bonpressi, Pietro Stefani siano stati arrestati, si trovino in carcere, e a sperare che domani mattina escano. Dall'altra parte però in un qualche modo dire, ma chissà che forse questa cosa che è successa costringe qualcuno a riaprire un dibattito, costringe qualcuno a rileggere un pezzo di storia, costringe qualcuno a fare i conti con quella storia. Perché sicuramente le inchieste che sono state fatte qui sulla ricostruzione di un puro pentito, anche se io vorrei ricordare che 2/3 dei processi in Italia sono stati costruiti su testimonianze dei pentiti, primo che mi viene in mente, che non era neppure riguardante la mia organizzazione o un'organizzazione combattente, il processo del 7 aprile, insomma, è stato costruito su un pentito, per cui non sarebbe il primo, cioè Marino non è una cosa strana che avviene in questo momento, è un percorso di tanti anni sui quali sono stati costruiti i processi. Però volevo dire, proprio con questo concludo, poi casomai andremo nella discussione con le domande o meno, quello che volevo mettere in evidenza era questa cosa qui, il fatto che oggi, in questo momento, attraverso quella che è la provocazione della ricostruzione di quel processo, secondo me deve diventare ancora una volta uno strumento di battaglia, uno strumento di battaglia politica, anche per la liberazione, assieme a tutte le compagne e i compagni che sono in carcere da 15, 17, 18, 20 anni. Maurizio Ferrari è stato arrestato nel 74, per cui sono 20, 23 anni che è in carcere. Per cui che escano Sofri, Bonpressi e tutti gli altri compagni e compagne. Ma secondo me non è solo legato a questo, è anche legato al fatto che da questo e anche la partecipazione che c'è a certi dibattiti, alle iniziative che ci sono su questo fatto possano riaprire un fatto che secondo me è altrettanto importante, che è quello della possibilità di riprendere una ricostruzione di un percorso storico, di riprendere un bagaglio che ridia un'identità e una dignità al nostro paese, alla possibilità di non dover solo fare politica nel modo squallido, sporco, banale col quale è stata fatta politica in tutti questi decenni, nel momento che da sinistra o da destra, per sinistra intendo istituzionale dintorni, e da destra si debba sempre ragionare partendo dalla pura ricostruzione strumentale, cioè dover arrivare a sopportare, e questo qui da una parte è grave, dall'altra parte è quasi stimolante, dover arrivare a sopportare che ci sia un Cossiga che ci viene a sputare in faccia delle ricostruzioni storiche da parte sua per suoi obiettivi, ma che hanno una sua realtà. Lui fa dei discorsi che da un certo punto di vista la sinistra avrebbe dovuto fare già da tanti anni. Lui motiva la presenza di Gladio. Lui dice perché in un paese di frontiera, in un paese a sovranità limitata, parole sue, Gladio era necessaria per impedire ai comunisti di andare al governo. È talmente banale, lo diceva anche il movimento, che il nostro paese era un paese a sovranità limitata. Ecco, noi oggi ci ritroviamo che a sinistra non siamo in grado di ricostruire una storia, non siamo in grado di rileggere 20 anni di storia del nostro paese, nel quale tra l'altro le esperienze vissute con tutti gli errori, con tutto quello che fa parte di uno scontro violento e fortissimo come c'è stato in quegli anni, ha sicuramente degli aspetti che vanno ridiscussi, rivalutati, rivisti anche con l'occhio dell'oggi, ma che invece siamo stati capaci solo di risponderne attraverso la negazione, cioè attraverso o lo stravolgimento, il complotto, il mostro che non si sa bene da dove viene, o attraverso il silenzio. Ecco, questo qui è una cosa che è drammatica perché c'è il problema della prigionia, ma secondo me è ancora più drammatica per il problema che non c'è una memoria, non c'è un'identità, non c'è una dignità con la quale ragionare, con la quale costruire le nuove generazioni per poter ancora parlare nelle condizioni che troviamo oggi, ragioniamo sul da farsi, ma per poter ancora trovare un percorso verso quello che è il problema della liberazione dell'uomo e della donna, quello che è la liberazione dal lavoro, quello che è quel termine che una volta chiamavamo, che io credo ancora, il comunismo. Ecco, se noi vogliamo costruire un percorso, vogliamo riprendere da questo punto di vista la possibilità di ripensare guardando al futuro, o conduciamo questa battaglia di una ricostruzione del passato, di una ricostruzione di quello che è stato il bagaglio e il patrimonio di tutti gli anni 70, di quelle lotte, di quei movimenti, di quegli scontri, di quell'antagonismo di massa, non antagonismo di 10 non si sa bene da dove è venuto, che l'ha attraversato, o altrimenti non andremo da nessuna parte. Cioè, questo qua secondo me è la partita sulla quale oggi, assieme alla liberazione, dobbiamo giocare. Battaglia di verità, perché solo all'interno di una battaglia di verità c'è la possibilità anche di una battaglia di libertà.
No, Tonino, però no.
No, rispetto al libro qua Gerani di Trani, devo dire le stesse cose che ha detto Prospero, ci doveva arrivare per posta, ma non è giunto, quindi non l'abbiamo letto. Forse è meglio così, perché avremmo danneggiato, perché avremmo fatto un discorso lunghissimo sulle carceri. Comunque penso che, da quello che ho capito, adesso lo leggerò, ma è un libro sicuramente simpatico, interessante, poetico e colto. Leggeremo, insomma. Quindi, a partire da questo tipo di argomento che è il carcere, dirò qualcosa anch'io sulla prigionia. tanto mi presento, anch'io sono uno che ha fatto 16 anni di galera per le motivazioni dello stesso disegno criminoso, così dicevano i mandati di cattura. Al punto che in certe matricole, quando mi chiedevano che mestiere fai, gli dicevo: faccio il disegnatore, ma cosa disegni? Disegno crimini, gli dicevo, ironicamente, disegno crimini. Allora diventavamo un po' stravolti, ma come disegni? Leggi i miei mandati di cattura nel medesimo disegno criminoso, partecipavo anche a lui. E quindi in questo disegno criminoso, e adesso affrontiamo ancora il problema, siamo ancora qui a discutere il problema della memoria e della prigionia. Dobbiamo dire che in Italia, in realtà, noi parliamo di prigionia politica, ma in realtà per lo Stato non esistono i prigionieri politici. Questo è un punto importante. Noi siamo stati tutti condannati per reati comuni, ma siamo stati e siamo tenuti in galera per motivi politici. Questo è il problema. Nel senso che ti intrattengono per motivi politici, ma ti hanno processato per reati comuni. Al di là della discussione, non è che faccio la distinzione tra comuni e politici anch'io, però il problema è capire questa ambiguità importante. Il che mi fa dire che noi nei tribunali noi non siamo mai stati processati. Cioè, io non sono mai stato processato per quello che ho fatto. Un giudice nell'istruttoria ha scritto delle cose su di me, su di noi, che io non mi identificavo, e quelle cose lì sono state processate da un altro giudice. Praticamente ciò che ha scritto un giudice è stato processato da un altro giudice. Ma quello che ha scritto il giudice, io non mi sono mai identificato. Non ero quello lì, non ho fatto quelle cose lì. Non ho fatto quelle cose lì. Tant'è vero, questa è la contraddizione, che una volta a un processo di Milano, ironicamente, feci questa sordita e dissi: se l'EBR, perché io ho aderito a questa organizzazione fin dall'inizio, se l'EBR sono quelle spiegate dai vari giudici, io mi dissocio. E quindi dovete scarcerarmi subito. E il mio avvocato, compagno Ugo Gianangeli, c'era quella volta lì. E gli dissi: allora, come mai? No, dico, come mai? Se mi dissocio dalle Brigate Rosse, a cui voi credete, e per mezzo della tale spiegazione mi processate, come mai se mi dissocio da questa spiegazione non mi cacciate fuori dalla galera? Ma quale dissociazione pretendete? Infatti, qui è il punto. Loro non vogliono che tu ti dissocia da come loro vedono le BR. Vogliono che tu dissocia da quello che effettivamente le BR sono, in quel caso lì. E quindi vogliono che tu dissocia dalla tua identità, dalla tua spiegazione, e non dalla loro. Ma come mai però è la loro che usano per processarti? Questo è un punto centrale. Una contraddizione. Io direi anche che non solo non sono mai stato processato per questi motivi, perché su di noi non sono mai stati discussi che noi eravamo in un momento che aspiravamo a cambiare la società contro l'autoritarismo, eccetera, e così via. E poi col passare degli anni, ancora adesso, dovrebbe essere ancora più palese, più chiaro, che noi eravamo forse, dico noi in senso più vasto del movimento d'allora, perché la lotta armata non era solo le BR, e il movimento antagonista non era solo la lotta armata, quando dico noi vastissimo, non mi riferisco solo all'organizzazione BR. Come mai anche col senno del poi, ma è molto chiaro che in Italia siamo stati questo vasto movimento, siamo stati l'unica opposizione al regime, un movimento vastissimo, 50.000 persone inquisite, se pensate alla storia della resistenza che è ritenuto un grande fatto, i partigiani erano 270.000 in tutta Italia, alla fine quanto vincevano, perché all'inizio erano 5, 6, 10.000, 15.000, 20.000, al massimo 50.000, poi man mano che vincevano, cioè voglio dire, erano un, anche dal punto di vista storico, erano, non erano una esagerazione. E noi siamo stati 50.000 inquisiti e così via. Dico, come mai? Senza i non inquisiti, quindi un'intera generazione di giovani. Dicevo, come mai anche col senno del poi non viene riconosciuto questo fatto? Cioè, quando penso a quel, Spadolini, che girava, girato per anni con la medaglia di aveva sconfitto il terrorismo, no? Che girava con quella corazza che sembrava, ma sconfitto che cosa? Che era, copriva i traffici criminosi di Craxi e company. Sconfitto. Allora sì, siamo stati sconfitti, ma i vincitori non mi hanno dimostrato di aver avuto ragione. Anzi, attualmente mi dimostrano che, come ha detto qualcun altro, in quel periodo forse dovevamo andare giù un po' più forti, un po' più duri.
Fu ammazzato poco, dici.
No, non uso questo termine. Allora, ritornando al fatto di Bonpressi, no, perché si parla sempre di Sofri, Preto Steff, Bonpressi, quello che viene citato meno perché forse è il più proletario, il meno implicato, e viene sempre usato, non viene mai usato. Allora, il caso Bonpressi, ecco, io, come si diceva prima, io la galera non la auguro nemmeno ai miei nemici più, non la auguro a nessuno, quindi sono il primo a dire siano messi fuori, siano messi fuori anche se sono colpevoli, ma io dico siano messi fuori anche, meglio ancora, se rivendicassero i loro anni, siano messi fuori. Io vorrei vedere quelle caste di sacerdoti che gli girano attorno, no? quelle consorterie amicali, così via, vaghe, se questi qua si riteressero, se si scoprisse veramente che sono colpevoli, se li difenderebbero. Vorrei vedere. Io li difenderei ugualmente. Quindi il problema non è innocente sì o innocente no. A dire la verità, anche usare un termine volgarmente, a me non me ne frega un cazzo se siano colpevoli o innocenti. Il problema è che loro, io conosco la loro storia. La loro storia, hanno vissuto il loro antagonismo, si sono gestiti come tutto il movimento, dopo la morte di Pinelli, si sono gestiti la morte di il commissario Calabresi, si sono gestiti, perché poi erano già un po' di tempo che tutto il movimento urlava contro questa figura, no? Quindi questo è il punto, al di là che siano stati loro o non loro, che io, non è compito mio, dico che il fenomeno stragi di Stato, colpevolizzazione della sinistra, allora ex parlamentari e principalmente del punto più vulnerabile che erano gli anarchici, controinformazioni, inchieste che la sinistra ex parlamentare, loro compreso l'otto continuo, riuscì a svelare, perché la sinistra tradizionale sposò subito la tesi degli anarchici, non discordiamoci questo, e quindi sì, riuscì a fare una controinformazione e dimostrare, insomma, dal punto di vista politico e non solo politico, che la strage era di Stato. Poi Pinelli viene giù buttato dalla finestra, quindi il caso Calabrese, quindi è una situazione che è dentro a un contesto di movimento più vasto, quindi non esistono, a partire da quell'epoca in poi, fino ad arrivare alla fine degli anni 70, non esistono dei colpevoli o degli innocenti. Queste sono categorie giuridiche che dal punto di vista politico e sociale a noi non ci debbono proprio interessare, perché purtroppo abbiamo a che fare con dei rapporti di forza che lo Stato giuridicamente tiene in galera delle persone. No, dico. Però dal punto di vista politico non dobbiamo scivolare nella tesi a poverino quello innocente, perché poi io ho ormai il pelo anch'io sullo stomaco, che ho visto delle campagne nella storia di innocenti, innocentisti, che sapevo che erano colpevoli. ho visto delle campagne di persone innocenti che avevano colpabilizzato e tornato in galera. Non ho visto di tutte le brocche di queste storie qua. E quindi io dico che il problema rimane su un piano politico. E dobbiamo rompere definitivamente con la mentalità lombrosiana che sussiste ancora e sta prendendo piedi. Che non esistono i buoni e i cattivi, gli innatismi. Io non credo, l'ho già ripetuto, purtroppo dico spesse volte che ripeto tante volte le stesse cose in varie situazioni e poi mi dico, siamo nell'epoca della pubblicità, più ripetiamo meglio è, e ben venga. Allora io dico, ripeto perché l'ho detto ancora, non credo che nel Medio Oriente, perché sono 20 anni che si sparano, ci siano degli uomini cattivi. Per caso sul pianeta azzurro lì, in questo ventennio sono nati degli uomini cattivi che fanno e non credo che, perché in Svizzera probabilmente non succede niente, lì per caso sul pianeta azzurro sono nati degli uomini buoni. Ma lasciamo per, no. Ci sono dei contesti, sono delle contraddizioni. Allora io non credo che le due generazioni del 68 e degli anni 70, del movimento, dello scontro, della presa di posizione, dello scontro che lo Stato ti imponeva, che sta già spiegato ormai come litanie, queste cose qua, fino ad arrivare a uno scontro più vasto, no, che prese anche la dimensione della lotta armata. Non credo che siano delle generazioni degli uomini cattivi. Anzi, io direi... Cioè, io... No, forse... Pensandoci bene, forse eravamo i più generosi. Eh sì, proprio così, perché io personalmente io scansavo le lumache con l'ambrettino, non sono violento in realtà. È così. E allora io dico che il problema va affrontato su un piano politico, su un piano sociale e dentro il contesto, vanno capiti i comportamenti, certo che c'è anche la mia quota soggettiva, ma i comportamenti vanno capiti dentro un contesto. Non siamo, lo diceva anche il filmato di Renato, siamo un fenomeno che dopo la guerra del Vietnam, a partire dalle esperienze anche precedenti, è un fenomeno che si estende, sorge al di là delle differenze, condivido le differenze, in quasi tutto il mondo. Siamo un fenomeno armato, il fenomeno dell'antagonismo fuori dai partiti tradizionali, fuori dai sindacati, eccetera, eccetera, sorge in quasi tutti i paesi altamente industrializzati. In Giappone, in America, Black Panther, l'Action Direct, la Rotarmeflation in Germania, e così via, con le diversità, con le collocazioni diverse più svariate. Poi in Italia invece sorge un ingrediente più esplosivo, una componente molto più esplosiva, legato al movimento studentesco, legato oltre con le componenti internazionali e l'influenza di questi fenomeni. Che Guevara è stato un grande mito, la soggettività del Che Guevara. Io sono un materialista, ho una concezione materialistica dell'individuo, però riconosco che in alcune occasioni anche la soggettività, ecco, la coerenza, cioè ha prodotto più comunisti Che Guevara che la crisi economica, voglio dire, tanto per intenderci. Quindi interagiscono tutte. Oggi devo avere anche un pensiero molto più avanzato rispetto al meccanicismo mentale di un marxismo grezzo, tesi, antitesi, sintesi, botte e risposta e il determinismo e così via. Allora io dico che tutte le cose interagiscono, però in Italia sorge una situazione, un ingrediente molto più esplosivo di classe. È il fenomeno altamente interessato, è il primo fenomeno armato che si estende a tutte le regioni italiane. Io in carcere ho trovato delle persone che erano dentro per lotta armata, per gruppi più svariati, dalla Sardegna, Trento, alla Calabria, alla Sicilia e a Lombardia. Ci sono diverse organizzazioni armate con diversi referenti di 3 strati sociali. In app per esempio si danno un'organizzazione armata che hanno referente all'extra legalità o i carcerati. Prima linea a sua volta delle altre figure che sono diverse. Le BR principalmente puntavano sulle grosse fabbriche. Sono gli anarchici, c'è la presenza della donna che è una cosa importante, nessuno l'ha mai detto, cioè tutte le organizzazioni armate erano dirette da donne.
A riguardo la mappa perduta delle edizioni sensibili alle voglie è molto precisa in merito.
Voglio dire, anche questo è un altro fenomeno, al di là poi delle soluzioni e degli esiti che sono risultati, no? Al di là degli esiti, che spesse volte gli esiti non sono un granché, insomma, siamo stati anche sconfitti, però c'è una situazione di qualcosa di profondo in queste cose qua. Ecco, quindi affrontare, e concludo, affrontare la questione di questi anni qua e dare una battaglia per una soluzione politica o un'amnistia o un indulto, che tecnicamente poi io non lo so, purtroppo, siccome che non possiamo imporre, non c'è un movimento tale da dire scontri a Milano per l'amnistia dei detenuti pubblici oppure scontri a Occupa, non c'è. Stiamo facendo delle iniziative che ritengo che siano iniziative di iniezione di libertà, però sono rivolte a che cosa? A che qualche parlamentare passi all'interno del Parlamento delle leggi, no? Purtroppo dobbiamo fare questa mediazione e siamo consapevoli. Allora, a partire da questa campagna o megafonaggio del caso Sofri, no? Sulla questione della prigionia, è giusto battere il martello finché caldo per dare una battaglia più vasta, ma la battaglia, noi ci rafforzeremo sempre di più se le cose si chiariscono, perché è chiaro che se passano le tese lombrosiane di una serie di intellettuali che noi siamo nati così, siamo...